Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
Io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Hotline Miami.
Oh, che bello che è questo gioco. Ce lo siamo spolpati, ma prima di cominciare a parlarne vorrei ringraziare i mecenate di questo podcast, quelli che ci stanno dando una mano con i loro contributi. Andate su enciclopediadeivideogiochi.it se volete saperne di più, se volete contribuire a far crescere questo progetto monetariamente, perché è una cosa che potete fare, insomma.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Inkbastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Grazie alla piattaforma Ko-fi, grazie al nostro foltissimo pubblico di mecenate, Tevio, Ark, Coach, Herschmidt, Sukoi47, El Nick, Stormbringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Bario, Stefano Laserra, Mapogamer e Betelux. Grazie a tutti quanti, anche in normal mode, Rick Hunter, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, D-Chan e Zazzi, a cui è dedicato la nostra sesta parte IDDQD, e Cry King, il nostro hard mod. Grazie veramente a tutti quanti.
E per tutti quelli che non fanno ancora parte dei mecenati, che ringraziamo, avete comunque la possibilità di far parte un po' dell'enciclopedia dei videogiochi, di ritagliarvi il vostro spazio lasciandoci dei vocali su enciclopediadeivideogiochi.it, dove potete farci sapere dei dettagli particolari, degli aneddoti interessanti sugli episodi che sono già usciti. In questo caso Try Miami ha un sacco di contenuti, un sacco di particolari tecnici, vi sarà anche difficile magari citarli tutti. Voi potete venire in nostro aiuto dandoci magari appunto l'aggiunta che ci serve, che verrà integrata nell'episodio proprio con il vostro contributo audio. Quindi è una puntata, un episodio che si espande sempre in evoluzione e sempre più longevo. Quindi davvero dateci una mano, noi piace sapere che non solo ci ascoltate ma volete anche partecipare, quindi non vediamo l'ora di ascoltare cosa avete da dirci.
Hotline Miami è uno di quei giochi che è considerato l'interno indie darling, è proprio il periodo in cui tantissimo va di moda il gioco indie. Siamo nel 2012, c'è stata una prima ondata intorno al 2010 e questo fa parte della seconda ondata vera e propria. Un sacco di pubblico ha giocato a questo gioco, fatto da solamente due persone e qualche collaboratore qua e là, perché ovviamente c'è una musica fatta da artisti vari e tante altre cose. Ma la cosa che mi ricordo io di Hotline Miami quando uscì è stato uno di quei giochi che subito mi è stato suggerito come giocalo assolutamente. Mio primo approccio è stato proprio nel 2012, ma forse non ero pronto io, perché non mi ha entusiasmato così tanto, non avevo ancora capito. Ci è voluto un bel po' di tempo dopo, perché quando è uscito Hotline Miami 2 sono riuscito a recuperarmi il pack dei due giochi insieme, quindi me li sono spolpati uno di seguito all'altro, anche se oggi parleremo solamente del primo capitolo, perché anche di Hotline Miami 2 c'è da dedicarci una puntata apposita, perché c'è tanto da parlare.
Anch'io come Ace non ho giocato, diciamo non ho apprezzato subito Hotline Miami all'uscita, perché come detto anch'io forse non ero pronto, non mi ha attirato subito, era una tipologia forse anche di grafica, non era ancora non avevo ancora somatizzato bene la synthwave, che questo gioco ne fa pieno uso con i suoi motivi psichedelici, e quindi l'avevo un po' lasciato stare, mi sembrava un giochino non troppo ben sviluppato, ecco, se voglio dire, quindi l'ho abbastanza snobbato. Invece successivamente anche a me è stato suggerito, non tanto per il gameplay, che comunque è una parte validissima di questo gioco, forse il punto di forza, il cardine principale, ma mi hanno fatto notare alcuni elementi della storia molto particolare, del mistero che si cela un po' nelle peripezie del nostro protagonista e che scopriremo nelle prossime sezioni. È stata la cosa che mi ha incuriosito e mi ha riportato a riscoprire effettivamente questo gioco, che sì, fortunatamente non mi sono perso e quindi sono riuscito a recuperarlo, e quindi sono contento che effettivamente ne parliamo anche noi in questo episodio.
È anche un periodo, quello del 2012, in cui escono tantissimi seguiti, c'è anche tanta voglia di giocare avventure dinamiche con Darksiders 2, Assassin's Creed 3, Max Payne 3, Sleeping Dogs, Borderlands 2 anche, che è un titolo che ha fatto veramente parlare di sé. C'è anche Mass Effect 3 che chiude la prima trilogia, Dishonored, Far Cry, insomma c'è parecchia roba, e Hotline Miami è uno di quei titoli indie che è piaciuto, ma c'era tanto legame con il gioco indipendente in quel periodo, perché stiamo parlando di quello che succede dopo a titoli come Spelunky, a Fez, allo stesso Isaac, Super Meat Boy, sono abbastanza vicini come date di uscita. 2012 è anche l'anno in cui viene pubblicato il film Indie Game, che è un retroscena, fa vedere come gli sviluppatori creano i propri giochi. Era dedicato appunto a Phil Fish da una parte e a Edmund Macmillan dall'altra, con tutte le sue opere. Diciamo che c'è un grande risorgimento per quanto riguarda l'indie, che diventa prominente in contrasto con quello che è il titolo AAA del periodo, che avrà un leggero calo semplicemente di IP nuovi, non ce ne sono tantissimi, ecco.
E ora tuffiamoci nelle atmosfere psichedeliche anni 80 di Hotline Miami, indossiamo la nostra maschera da animale preferita, ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora. Il gioco di oggi è Hotline Miami, un gioco del 2012 sviluppato da Denaton Games e pubblicato da Devolver Digital, che anche in questo caso si conferma estremamente dotata come talent scout di giovani programmatori di prodotti indie che poi fanno il botto. È uscito inizialmente per PC, poi successivamente convertito negli altri sistemi man mano che la popolarità si faceva sempre più grande. Ovviamente parliamo delle console PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, la Switch, Linux, sistemi Macintosh, quindi è stato fatto il porting davvero per tutti i sistemi degli anni in cui è uscito e anche dopo, a significare proprio la notorietà che non ha ricevuto subito questo gioco, ma che col tempo è riuscita a scavarsi il suo bacino di utenza di appassionati, prima di nicchia e poi via via sempre più mainstream, se vogliamo dire, nel giocatore più anche casual, e quindi è stato anche portato a essere usufruito da più persone. Anche questo un testamento, un lascito che ha questo gioco per essere diventato effettivamente molto famoso, pensando che è stato programmato solo da due persone.
Eh sì, perché i due designer del gioco sono un programmatore, tale Jonathan Soderstrom, e l'artista grafico Dennis Wedin. Entrambi appunto i loro nomi fanno Denaton Games, si conoscono e questo è il loro primo vero e proprio progetto commerciale, perché inizialmente Soderstrom ha fatto una marea di giochi, c'è cioè un catalogo molto ampio con il suo nickname Cactus e varianti di Cactus, chiamiamolo così, tanti giochi che prendono dei concetti e cercano di stravolgerli, prendere una meccanica che funziona bene e farci un gioco sopra. Ci sono alcuni giochi come ad esempio anche cooperativi, nel senso che devi guidare due personaggi contemporaneamente, però graficamente si tratta di punti e linee, quindi una roba super semplificata. Uno di questi concept diventerà poi le basi su cui viene costruito Hotline Miami. Cosa succede? Come inizia questa collaborazione? Con una band musicale di Wedding, i Fucking Werewolf Asso, che hanno bisogno di un video musicale interattivo, decidono di contattare Soderstrom e insieme creano questo video un po' psichedelico, interattivo, è un platform di quei jumper con le piattaforme, insomma, molto semplice, però lega già musica e videogioco e soprattutto la grafica psichedelica con colori molto accesi, molto stravaganti. Questa primissima collaborazione porterà i due a conoscersi e uno dei concept che Soderstrom mostrerà a Dennis è quello di Super Carnage, di cui Dennis si innamora perché è un gioco che richiama un po' Gauntlet, richiama The Chaos Engine, richiama Loaded, anche se l'avete giocato per PlayStation 1. Quindi un gioco in cui il personaggio è visto dall'alto, si tratta di un top down shooter in cui nel concept non era ancora stato capace di risolvere il problema del pathfinding dei nemici, quindi in realtà era un livello in cui tu ti divertivi a uccidere i nemici che erano un po' degli zombie, ecco, per come si muovevano. Questo concept però viene espanso grazie alla collaborazione tra i due, un po' anche il bisogno di soldi, cioè facciamo diventare commerciale questa cosa, vendiamola, e pian piano cominciano a costruire questo titolo in un design che è stato molto considerato da loro stessi come dei musicisti. Io aggiungo un pezzo, tu aggiungi un pezzo, un po' quello che abbiamo già visto quando abbiamo parlato di Sensible Software, questo approccio musicale quasi al videogioco come costruzione, e pian pianino cominciano a creare le prime build del gioco.
La storia di questi giovani programmatori però non è tutta rose e fiori, perché tante volte abbiamo detto che trovato un progetto valido vengono notati dal Talent Scout, in questo caso la storica Devolver Digital, in questo caso però non erano ancora stati notati e quindi è sopraggiunto, se vogliamo dire, un aiuto esterno. Questo è sotto forma di Vlambeer, che all'epoca stava andando forte con Super Crate Box, e notano loro in realtà questi giovani programmatori e fanno un po' l'endorsement, li portano un po' a conoscenza, un po' li fanno vedere un po' al mondo indie, fino a quasi consigliarli a Devolver Digital, che li prenderà sotto la loro ala protettrice e gli farà effettivamente pubblicare quello che sarà la rampa di lancio per poi appunto la loro carriera. Vlambeer, che dopo è conosciuto probabilmente anche di più per un gioco successivo con Nuclear Throne, quindi è bello vedere questi sviluppatori, questi designer, in un certo senso scambiarsi i favori, quindi uno fa notare prima all'altro e poi di conseguenza anche la propria carriera ne giova, diventando tutti poi allo stesso livello, sempre sotto però all'insegna di Devolver Digital, che non mi stancherò mai di dirlo, ha una capacità molto peculiare di andare a pescare giochi molto particolari, cosiddetti di nicchia in un certo senso, perché sono dei concetti, degli sviluppi molto fuori dagli schemi, e grazie al loro anche marketing o comunque la loro dedizione, la loro passione, riescono a fargli sfondare il muro del casual gamer e del gioco di massa per far scoprire nuovi talenti. E quindi Devolver Digital la stimo tantissimo proprio per questo, perché grazie a loro fuggiamo un po' dalla quasi banalità di alcuni titoli che rimangono sempre stantii.
Per quello ci piace parlare nell'enciclopedia dei videogiochi, a noi piacciono molto questi titoli che cercano di prendere il concetto di videogioco e ritrasformarlo, combinarlo. Abbiamo parlato di giochi che ridefiniscono quelli che sono i confini tra generi. Questo gioco cerca di farlo, però in un certo senso è anche molto più semplice, perché parte da quello che è il concept principale. I due sviluppatori di questo gioco decidono che il loro gioco deve prima divertire loro, prima di farlo diventare commerciale, di pensare a quello che è il consumatore del videogioco. E quindi è un concept molto molto semplice, che però diventa la base di fondamento di tutto quanto il gioco. Annuncio subito che faremo un sacco di spoiler del primo titolo, parleremo della storia, parleremo delle meccaniche, quindi se volete fermatevi qui, quello che possiamo dirvi è giocatelo assolutamente, e se avete modo anche di recuperarlo nella collection con il 2, ve li giocate uno prima e uno dopo. Tra l'altro è un gioco che potrebbe anche richiedere più playthrough diversi per scoprirlo tutto, ma è veramente molto molto godibile. Il concept principale è quello del, come dicevamo, uccidere tutti quanti a schermo, un top down shooter. Questa cosa è da un certo punto di vista graficamente molto impattante, perché ci troveremo ad avere una grafica in pixel art, anche se gestita con Game Maker, quindi non è un pixel perfect, ma è un po' particolare come vengono rappresentate le cose, sicuramente è a bassa risoluzione il gioco, contrapposta a una violenza molto alta, quindi vedremo vedremo tante morti, vedremo tanti corpi con budella fuori, con sangue, con cervella spappolate, armi spari, e di chi più ne ha più ne metta. Quindi molto molto intenso da questo punto di vista. Una prima contrapposizione grande tra la violenza reale che andiamo a perpetrare, ma contrapposta a quella che è la grafica, che è molto più stilizzata, con sprite molto piccoli. I personaggi non hanno occhi, non hanno bocca, ma sono semplicemente delle silhouette che andiamo a vedere in gioco.
Questa scelta grafica, assieme al gameplay, alla tipologia di gioco e anche all'obiettivo che abbiamo, quello di uccidere tutti i personaggi, tutti i nemici a schermo, secondo me è stata una trovata anche per desensibilizzare la violenza stessa. Questo gioco è estremamente violento, però col fatto che man mano che lo giochiamo, che andiamo avanti, il nostro obiettivo diventa sempre più focalizzato nel trovare il modo giusto con le tempistiche giuste, è quello che diceva Ace, il pathfinding dei nemici. Quindi non pensiamo più alla violenza in sé di quello che sta succedendo, ma al nostro obiettivo, un po' come vediamo in film d'azione, ad esempio mi viene in mente John Wick, dove c'è estrema violenza, però è le scene cinematiche continue, come una grossa scena d'azione continua, dove il protagonista non sta troppo a pensare cosa sta facendo, ma deve arrivare all'obiettivo. Questo gioco lo fa molto bene, però al tempo stesso fa un po' paura il fatto che ci sia questa violenza, ma in realtà noi giocando non ce ne accorgiamo più di tanto. E il fatto che sia anche con questo tipo di design, di pixel art, aggiunge un po' quello che succedeva anche nei vecchi giochi. Mi ricordo i giochi per Amiga, che alcuni erano estremamente violenti, che non c'era ancora controllo di un certo tipo, dove però la violenza, anche su certi cartoni, era finta, era solo di contorno, quindi era solo per il gusto che ci fosse anche questo effetto. Questo gioco l'ho trovato molto particolare, questa scelta, perché soprattutto dopo aver finito le missioni, invece lì quando torni nel mondo reale, quindi ti finisce la modalità di focalizzazione dell'obiettivo, il gioco ti mette di fronte a quello che hai fatto, ed è una cosa che mi ha colpito molto, il fatto che tu poi debba tornare, uscire a casa dall'appartamento, dal locale che hai visitato, e vedere quello che hai fatto. Quindi lì ti riporta un attimo alla realtà dei fatti, ed è un concetto molto crudo del gameplay. Quindi con questi pochi mezzi di design veramente sono riusciti a creare qualcosa di spettacolare.
Questa dinamica di gioco è sottolineata dalla musica, una musica che è molto intensa, sono 22 tracce di vari artisti, che tra l'altro gli stessi Denaton avevano sul PC e hanno buttato su, e poi hanno comprato le licenze per poterle usare nel proprio gioco. Quindi bellissimo come sistema. Delle musiche che sono ispirazione synthwave, techno, sono molto forti come musica e molto psichedeliche. La sensazione è quella di star giocando un gioco sotto effetto di droga, fondamentalmente. E poi alla fine di quello che è lo schema, quando appare a schermo la scritta stage clear, la musica si interrompe bruscamente e sentiamo una musica di sottofondo, un suono di sottofondo unico a sottolineare il fatto che adesso vediamo quello che abbiamo fatto. Quindi ogni episodio, ogni stage è un violenza e poi guardare la violenza che hai fatto, non in maniera buonista, uno potrebbe dire guarda che cosa hai fatto, pentiti di quello che hai fatto, ma è semplicemente trovarsi ad affrontare quello che si è fatto. In un parallelo molto particolare vorrei citare Thomas Was Alone, di cui abbiamo parlato un bel po' di tempo fa, per sottolineare ancora una volta la differenza che c'è tra quello che vediamo a schermo e quello che il gioco ci sta dando come sensazione. In Thomas Was Alone i personaggi erano dei quadrati, dei rettangoli, e le emozioni venivano trasmesse attraverso, in quel caso, la voce, gli attori che parlavano e quello che dicevano. Qui ce l'abbiamo molto simile, perché a schermo vediamo cose colorate, fondamentalmente il sangue è rosso, ma è bello vedere un qualcosa di rosso, però in realtà la violenza che viene messa ti mette davanti a un parallelo molto intenso, ecco, ti fa provare delle emozioni molto intense. Questa è una dinamica emergente che viene fuori dal gioco, che si contrappone con il sistema delle combo, quindi sei continuamente combattuto tra il fare più punti e sei incentivato a fare del gameplay rischioso, veloce, dinamico, coreografico, anche per dire, recitare John Wick di prima, ma allo stesso tempo poi stai veramente uccidendo un sacco di persone all'interno del gioco. Questo è un fattore che ha permesso a Hotline Miami di far tanto parlare di sé, perché è sì un gioco molto stupefacente, ma allo stesso tempo è una critica a quella che è la violenza nei videogiochi. Uno potrebbe dire, come ha detto Yuga prima, anche i giochi molto più vecchi erano violenti, si parla di uccidere alieni, di uccidere, far esplodere macchine, eccetera eccetera, però i pixel erano talmente pochi che non si capiva bene che cosa stavi facendo. qui siamo al limite di far vedere che stiamo parlando di esseri umani che stanno morendo. È una grossissima critica a quella che è la violenza in generale nei videogiochi.
Una cosa che ho trovato estremamente interessante, proprio dalle interviste dei designer, degli sviluppatori, sono le ispirazioni che hanno tratto nella creazione di Hotline Miami. Si parte ovviamente da David Lynch, perché come vedremo nella parte dove parliamo un po' più della storia, ci saranno degli elementi molto surreali, molto cinematografici, molto... lo leggo a alcune scene un po' particolari, i sogni di Max Payne, per intenderci, sono cose che pian piano si mescolano con la storia reale, dandoci un po' il senso di psichedelia che questo gioco ovviamente usa parecchio come tematica. Altra ispirazione invece è il film Drive, che come da stessa missione degli sviluppatori hanno preso proprio per la tematica e in un certo senso condivide tante cose con la storia di questo film, solo che loro hanno deciso a un certo punto di usare Hotline Miami per far vedere una via alternativa a quella che poi invece prenderà il film effettivo, quindi una sfida. E qua mi rifaccio un po' a quello che ha detto Ace, il fatto che gli sviluppatori hanno fatto un gioco che piacesse a loro. Mi piace pensare che loro, guardando questo film, hanno preso ispirazione, il finale però non gli piaceva, hanno fatto come volevano loro, facendo in modo che venisse fuori che un film che piacesse a loro. L'hanno unito con lo sviluppo di videogioco, quindi è venuto fuori proprio una cosa pregna di significato per loro. Forse il tassello più fondamentale che ha dato il via al concept di Hotline Miami è il documentario Cocaine Cowboys, che descrive la Miami degli anni 80 nel mezzo della lotta tra narcotrafficanti, omicidi, varie mafie. C'è stato davvero un periodo molto pesante per la città di Miami, considerata in quel tempo una delle peggiori città d'America, proprio per questi fatti realmente accaduti, che è stato ripreso in parte in alcuni film, mi viene in mente Scarface, o anche con progetti italiani che fanno la stessa cosa un po' con gli anni di piombo italiani, come Milan Noir, che abbiamo avuto il piacere di intervistare gli sviluppatori. Questo dava proprio, secondo me, si sposava con la tematica, con la violenza, era la violenza giusta che cercavano, verosimile, però mescolata con quella magia synthwave anni 80, molto stilistica, molto high tech, che va un po' a contrasto con questa tematica molto cruda. Sposando le due cose insieme viene sì un film action, però tratto un po' dalla realtà, sempre questa dicotomia che troviamo nel gioco, con fantasia ma estrema verosimiglianza con il mondo reale.
Sì, di arte synthwave questo gioco ne fa buon uso, e anche, prima di parlare proprio del gioco, anche quello che sta attorno al gioco, tutti i menu, la schermata iniziale anche è proprio simbolo di quello che sta per accadere. Semplicemente quando apriamo il gioco abbiamo questa musica molto lenta, molto synthwave, appunto perché usa sample ma è poi rallentata in modo che sembra molto nostalgica, anche se non lo è di fatto. Il titolo del gioco, Hotline Miami, è scritto con caratteri cirillici, che è un po' un foreshadowing di quello che starà per accadere. Palme, immaginatevi quella che è l'immagine del tramonto neon. Quello, ecco, quello è l'insieme di colori che vengono usati per questo titolo. Dicevo, è un po' il collante del gioco, perché il gioco ha quel loop, nel senso che tu giochi un capitolo in cui succede qualcosa all'inizio, hai la zona centrale che è quella di gameplay in cui uccidi, e poi hai una zona finale che è il riepilogo di quello che hai appena fatto, con anche il conteggio dei voti, anche del punteggio, per poi ricominciare da capo con il capitolo successivo. Il collante è la musica e il collante è l'interfaccia grafica, che effettivamente ti accompagna tra un capitolo e l'altro del gioco, e lo rende un titolo molto coeso, perché effettivamente se non fosse per quello non c'è una mappa di gioco, non c'è null'altro, gli stessi schemi sono una serie di edifici nel nulla, cioè non c'è un esterno ma semplicemente lo sfondo di gioco. Questa è una cosa che ho trovato molto interessante, perché ancora di più esprime il fatto che ti devi focalizzare sull'obiettivo, e quindi se il tuo obiettivo è uccidere tutti all'interno dell'edificio, quello che sta fuori dall'edificio non esiste.
Per citare un altro gioco che ho trovato molto simile nella struttura di gioco che ha appena elencato Ace, è la serie di No More Heroes di Suda Goichi. Anche lì noi siamo un assassino, in questo caso in un mondo creato da Suda Goichi, sempre molto scanzonato, come proprio i suoi giochi, marchio di fabbrica, molto più rock, se vogliamo dire così. Anche lì c'era lo stesso modus operandi, c'era un inizio dove noi ricevevamo la nostra missione, andavamo, c'era la parte di uccisione, anche qua molto curante, un gioco estremamente violento anche quello, con una musica che portava anche via focus proprio dalla violenza stessa, e poi l'epilogo alla fine con il riassunto che avevamo appena fatto. Hanno una struttura pressoché identica, ma hanno idee molto diverse su come ricrearlo, e quindi quando giocando le prime volte a questo Hotline Miami, che ho giocato successivamente a No More Heroes, perché è un gioco che invece ho giocato subito, mi sono ritrovato in questi passaggi e mi sono stupito di come abbiano saputo reinventare a loro modo, proprio nella loro visione, questa meccanica, questa struttura di gioco molto semplice in realtà.
Insomma, un gioco che fa della brutalità e dell'ultraviolenza una cosa molto presente in questo
titolo che avrà un sacco di buone recensioni, infatti venderà, come dicevamo, tanto, ma nel corso del tempo, soprattutto grazie all'inclusione negli Humble Bundle, nelle varie scontistiche che ci sono state negli anni 2010, insomma cominciava a diventare prominente quella che è la distribuzione digitale anche di questo gioco. E a proposito di questo, c'è una piccola curiosità e dichiarazione da parte di Denaton riguardo alla versione craccata del gioco, perché essendo Hotline Miami un gioco fatto con Game Maker e con pochi asset in effetti di gioco, perché se pensate a quello che è il level design, si tratta di pochi sprite, poche pattern, perché si tratta di vederlo dall'alto, quindi i muri sono tutti uguali e hai gli elementi, i mobili e i pavimenti e poco altro, insomma, da poter riempire. Il gioco pesa poco, in sostanza. Cosa c'è stata? C'è stata una grande fioritura di torrent che si passavano il gioco, era molto facile trovare la versione craccata, e la dichiarazione degli stessi sviluppatori sarà succede, nel senso che non la giustificano ovviamente come situazione, perché non hanno un guadagno economico da questa cosa, però al tempo stesso era quasi prevedibile, essendo il gioco molto leggero e molto facilmente trasferibile, quindi tramite chiavette, un gioco che diventa virale proprio in modalità capillare e tutti ce lo potevano avere e magari dopo l'hanno acquistato, ecco.
Ciao, sono Velvet Strange, conduttrice del Velvet Late Show, e benvenuti a Limit Break. La domanda di oggi è: ti piace fare del male alla gente? La risposta a dopo la pausa.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Sei un ascoltatore da Spotify, allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio. Il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi. E già che ci sei, magari ci lasci anche 5 stelline. Che ne dici?
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's Olly.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
You have one new message, Saturday, 9:22 a.m.
Hi, it's Kate from Miami Loves Dating Service. We have set up a date for you this evening. She'll be waiting for you at Southwest 53rd Place. As usual, make sure you wear something fancy.
Prima della pausa vi avevo chiesto: ti piace fare del male alla gente? Se hai risposto di sì, ti preghiamo di chiamare subito i carabinieri. Continua l'ascolto di questo episodio in attesa del loro arrivo. Grazie per aver giocato.
Parliamo adesso un po' più nel dettaglio di quella che è la storia molto interessante che ci propone Hotline Miami. Come anticipato da Ace nelle sezioni prima, vi raccomandiamo che da d'ora in poi faremo molti spoiler, quindi se volete recuperarvi questo gioco, se non l'avete provato e siete, vi abbiamo incuriosito abbastanza finora, andatevelo a giocare, ascoltate più avanti quello che abbiamo da dire, altrimenti ascoltateci e poi commentate insieme a noi con gli audio e sulle nostre piattaforme cosa ne pensate, cosa vi ha lasciato anche Hotline Miami.
C'è una cosa curiosa anche di questa storia, che essendo un gioco linciano, come dicevamo, è molto surreale e la storia non ha una visione unica, anzi ci sono delle cose che succedono che possono essere interpretabili. C'è una lore di questo gioco che soprattutto viene espansa grazie a Hotline Miami 2, però qui è molto particolare e la racconteremo come se Hotline Miami 2 non fosse uscito, ecco, quindi non andremo a fare revisionismo. Una cosa che possiamo fare però è raccontarvi quella che è la run con anche tutti i particolari, perché alla prima volta che ci giochi c'è qualcosa che ti perdi, ecco, nel frattempo. Il tutorial di gioco è molto particolare perché dura veramente poco, ma è al tempo stesso funzionale. Il gioco si presenta come un titolo dall'alto, come abbiamo detto, che può essere giocato con i tasti WASD e il mouse, quindi mouse e tastiera nella sua versione originale. È uscito poi un aggiornamento che ha aggiunto la modalità con controller, che ho trovato veramente ottima, che lo rende quasi un twin stick shooter con alcuni tasti appunto per fare le varie combo
combo, delle poche azioni che in realtà abbiamo da fare. Abbiamo un tasto di attacco che è anche il tasto di sparo, abbiamo un tasto per lanciare le armi, e questa è una meccanica che è venuta fuori per caso. Quando gli stessi Denaton creano il gioco, vedono che raccogliendo un'altra arma, quando ha già in mano la prima viene lanciata in avanti, hanno deciso di farla diventare una meccanica di gioco. Tu puoi lanciare le armi per stordire un nemico a distanza, magari hai una pistola e hai finito i colpi, allora la lanci verso il nemico per poi catapultarti da lui e andarlo a finire. Un sistema di gioco che rende il movimento fondamentale, rende il fatto di muoversi e fare queste uccisioni in combo una di seguito all'altro una meccanica divertente.
Nella prima fase tutorial abbiamo questo personaggio che ci introduce ai comandi di gioco, questo barbone, che ci spiega appunto i primi passi per addentrarci nel mondo di Hotline Miami. Qui lo ho notato, invece io ci ho giocato con tastiera e mouse. Devo dire, forse il fatto che sia stato fatto con Game Maker, per quanto riguarda un certo tipo di precisione nel movimento, che a volte può stonare, perché è come detto, si vede che è fatto con Game Maker, perché alcune dinamiche del movimento, della gravità, se vogliamo dire, del rallentamento del personaggio, sono tipiche di questo tipo di programmazione, ma in questo caso ci sta. Mi viene in mente, non sarebbe potuto essere lo stesso gioco con lo stesso gameplay vincente se ci fosse stato l'animazione di rallentamento dalla corsa, quella di Super Mario, per intenderci. In questo caso qui è necessaria una tale precisione nella scelta e nei movimenti che il personaggio deve essere estremamente responsivo nei comandi. Ci sta tantissimo, sembra quasi surreale, quasi irreale quanto veloce possiamo muoverci e quanto repentinamente possiamo farlo, però ci sta perché il gameplay è categorico su questo punto di vista, e il barbone ce lo fa proprio capire nelle prime missioni dove ci spiega. Dopo il tutorial, già dalla prima missione ci viene dato un colpo basso letteralmente, perché dopo aver superato il primo livello abbiamo il nostro confronto con la realtà, perché abbiamo appena fatto una strage, abbiamo appena consegnato una valigetta in un cestino, ma c'è un testimone che ci vede, che non succederà all'interno del gioco, c'è l'unico testimone che ci vede, che è proprio il barbone, e quindi noi dobbiamo eliminarlo, dobbiamo ucciderlo. E forse questa è l'unica, o forse una delle poche volte in cui il personaggio diventa, vediamo un po' la sua umanità, dove si toglierà la maschera tipica degli assassini, come vedremo, e ha un conato di vomito a significare appunto un'uccisione non voluta, e quindi una piccola sensibilizzazione del personaggio. Poi dopo, una volta rimesso la maschera, riprendere le sembianze, i panni dell'assassino a sangue freddo.
Questo protagonista, che si chiama Jacket, non è il suo vero nome, ma semplicemente è caratterizzato dalla giacca tipica, che poi è diventata un'icona e anche inserita in tanti giochi successivi. È una delle cose di Hotline Miami, è quella di essere messa ad esempio in Payday 2 e non solo, insomma ci sono un sacco di giochi che fanno uso della sua estetica. Questo personaggio Jacket, quando è senza maschera, è un po' più umano, poi si mette questa maschera, che è una maschera da gallo, e diventa quella principale, quella da gallo, e diventa appunto un'anima, una belva, un animale, una belva. Questa maschera l'ha ricevuta all'inizio della prima missione. Cosa succede? Dopo il tutorial, che facciamo con una maschera da maiale, quindi non c'entra niente, ci svegliamo nel nostro appartamento e riceviamo una telefonata misteriosa che ci dice di andare in un luogo specifico. È ovviamente una telefonata in codice. Questa è la nostra prima missione. Andremo sul luogo del delitto, distruggeremo tutto quanto e poi ce ne andremo via. Ritornando sulla strada, ci fermeremo in un negozio, in una pizzeria, a volte in un ristorante, a volte in un locale. Questa cosa è particolare perché ogni volta che torniamo ci viene dato gratuitamente qualcosa da mangiare, e quindi possiamo andare a casa, insomma, felici e contenti di aver fatto la nostra missione. Ma la particolarità è che il commerciante, il clerk che sta in quel negozio, è sempre la stessa persona. Questa è una cosa che un po' stona e verrà spiegata più avanti nel secondo gioco. Però la cosa interessante è che la maschera l'abbiamo ricevuta e quindi la troviamo fuori dal nostro appartamento. Indossarla ci fa diventare questa persona quasi con capacità sovrumane. L'ispirazione da questo sistema delle maschere è da un film di supereroi, Kick-Ass per la precisione. Gli stessi Denaton citeranno come loro ispirazione, anche perché c'è del black humor, c'è il supereroe che però non è un vero proprio supereroe, deve fare i conti con la realtà, e questo gioco mette sempre in contrapposizione queste due tematiche.
Le prime missioni dopo il tutorial fanno sempre da allenamento iniziale con le meccaniche di gioco e le tematiche. Ogni posto che visiteremo è pieno di mafiosi russi sui quali sperimentare le nostre abilità. Noi partiremo solo a mani nude, quindi avremo i nostri pugni che non saranno letali, a parte usando maschere, una maschera speciale che dopo magari vedremo più nel dettaglio. raccogliendo le armi dei nemici o armi di fortuna. Quindi abbiamo sia gli attacchi in mischia, quindi con bastoni e altri oggetti contundenti, armi da lancio come possono essere coltelli o altro, o le stesse armi da fuoco che una volta finiti i colpi potremmo lanciare. Qui ci scontriamo subito con quel bisogno di trovare il modo giusto per combattere, per finire, per sconfiggere tutti i nemici nel modo corretto, perché tutti i nemici avranno bisogno di essere colpiti con un colpo letale singolo per essere uccisi, almeno nelle prime fasi di gioco, ma questo vale anche per noi. Noi nel momento in cui veniamo colpiti perdiamo la vita e falliamo la missione. Il gioco da questo punto di vista è anche molto frenetico, perché ci permette di ripartire con la missione immediatamente, non c'è un continue, una schermata, e il menu è veramente veloce. Noi possiamo ripartire veramente subito e rituffarci nell'azione, catapultandoci in quella meccanica proprio del trial and error, che può essere anche snervante all'inizio prima di trovare la soluzione giusta, ma che via via ci fa medesimare a nostro modo, un po' fuori dalla partita, nel personaggio che si focalizza in un obiettivo e ci fa eliminare tutto quello che c'è di superfluo, sia dal punto di vista della grafica, come dicevamo, quindi sia noi ci focalizziamo, il nostro personaggio si focalizza. È un avvicinamento che abbiamo tra il videogiocatore e il personaggio che interpretiamo.
Il gioco è comunque diviso in 5 parti, ciascuna di 4 stage a testa, e ciascuno di essi è diviso tra piani, perché appunto avremo degli edifici che diventeranno sempre più grandi, sempre più pieni zeppi di mafiosi russi, come ha detto Yuga prima. La prima parte, che è quella proprio phone calls, quindi le chiamate che andiamo a ricevere, sono delle missioni standard. Riceviamo la chiamata, andiamo in una missione, uccidiamo tutti, ritorniamo a casa, e così per 4 volte, fino alla missione Decadence, dove ci sarà una boss battle. Alla fine incontriamo il nostro primo nemico, che è definito Tag, quindi il personaggio ciccione, chiamiamolo così, che resiste ai colpi. Infatti possiamo sparargli ma non morirà immediatamente, partirà un timer per poi morire subito dopo. Non possiamo usare attacchi corpo a corpo contro di lui, e soprattutto appena ci tocca, come tutto quanto nel gioco, non c'è una barra di energia, moriamo all'istante. Altra cosa che rende il gioco molto dinamico, molto veloce, ripeti tante volte la stessa scena. Sconfitto questo boss, che è una specie di pappone, un personaggio che ha una donna nel suo antro, questa ragazza, che appunto è in overdose in quel momento lì, verrà salvata. Decideremo di portarla a casa tramite la macchina e metterla sul divano. Questa è una ragazza che cambia un po' le sorti del gioco, perché pian pianino entrerà a far parte della vita dello stesso Jacket.
Qui il gioco non si perde in dialoghi troppo lunghi, in scene dove si vede lo sviluppo della storia tra questi due personaggi, tra noi protagonista e la ragazza, bensì questo sviluppo della loro storia, della loro relazione che si andrà a formare, la vediamo nelle parti iniziali, dove riceviamo le chiamate e siamo all'interno del nostro appartamento. Lì, con alcuni dettagli che via via cambieranno nella casa, ci accorgeremo da soli naturalmente di quello che sta succedendo. Vedremo dei piccoli scorci dove mangiano insieme, man mano i letti che diventano due, casa che viene un po' ripulita, viene un po' più in ordine. Tutti gli elementi che ci fanno in un certo senso attaccare, comunque conoscere la storia tra i due, senza effettivamente nessuno che ci spieghi. Il show don't che citiamo spesso, qui lo trovo molto preciso nella sua spiegazione degli eventi, e dà un senso di ancora più distacco tra questa prima fase iniziale, che sembra quasi tranquilla, familiare, rispetto alla fase centrale di quello che è effettivamente il nostro lavoro, che è quello di un killer spietato.
Sì, questo succede nella parte 2, quindi altre 4 missioni in cui ci sono delle domande, viene chiamata questions appunto, e queste questions vengono date all'inizio di ogni parte. Ci troveremo infatti in una sezione introduttiva in cui ci sono 3 entità, una rossa, una gialla e una azzurra color ciano, che ci fanno delle domande. Questi qua sono 3 entità, ciascuna con una maschera. L'entità blu si chiama Don Juan, ha una maschera da cavallo ed è una ragazza che è abbastanza cordiale nei nostri confronti. La maschera rossa è Rasmus, una maschera da civetta, da gufo, ed è molto ostile nei nostri confronti. E una maschera gialla, caratterizzata dal colore giallo, che è Richard, che ha la maschera da gallo ed è vestito esattamente con la giacca che ha Jacket. Questi sono dei riflessi della personalità di Jacket, quindi è come se stesse parlando con i suoi pensieri in un certo senso. Ad un certo punto Richard fa delle domande, tra cui quella che è diventata fondamentale, che viene ripetuta diverse volte nel gioco, che è:
ti piace fare del male alla gente? Questa è una domanda che Richard fa a Jacket, ma la sta facendo anche al giocatore in quel momento, perché effettivamente fare più punti vuol dire uccidere più persone, fare del male alla gente. È un momento fulcro, diciamo, del gioco, che pone queste domande e le ripeterà nel corso di ogni parte, in varie salse.
Questi dialoghi un po' esoterici tra te e la tua psiche non sono gli unici episodi un po' particolari che vediamo all'interno di queste missioni, questa parte di missioni. Infatti, durante le partite, i nostri compiti, vedremo anche delle cose molto particolari. Cominciamo a vedere dei simboli strani dipinti col sangue, vedremo alcuni cadaveri che ci parlano, anche animali, tutti, anche se molto grotteschi, danno comunque una sensazione, cioè ti fanno immaginare come se fosse dal vivo. Quindi cominciamo a vedere delle cose strane e cominciamo a farci delle domande sull'integrità di Jacket, sul nostro giocatore. Quindi quanto di questo sia vero? È effettivamente un mondo fantastico o stiamo impazzendo con tutta questa violenza, con questo uccidere che stiamo facendo? Avremo la risposta alla fine di questa serie, 4 missioni, dove alla fine affronteremo un boss particolarmente difficile. Ci sarà un van che entrerà all'interno della casa, del piano in cui saremo, usciranno diverse persone, un po' come la macchina dei clown dove escono persone, ma ci saranno anche delle molotov che ci verranno lanciate per tenerci sempre sul chi va là, quindi non potremo accamparci, fare i camper come in alcuni sparatutto. Qui è studiato tutto bene, boss particolarmente difficile che darà una soddisfazione un po' sadica alla fine, perché una volta battuto il boss lo finiamo in una maniera molto cruenta, dandogli proprio fuoco come le molotov che ci hanno inseguito per tutta questa boss battle. Rientrati a casa per quest'ultima missione di questa tranche, avremo un colpo di scena, forse il colpo di scena principale, che ci darà molte verità, tra virgolette, su questo gioco, perché troviamo a casa e scopriamo che quella che è diventata alla fine la nostra compagna, questa ragazza che abbiamo salvato, è stata brutalmente uccisa. E nella stanza a fianco, sulla nostra poltrona, c'è qualcuno che indossa una maschera, non sarà la nostra, ma facciamo la conoscenza di questo che potrebbe essere la nostra nemesi, questo Richter con la maschera da ratto, che ha gioito dell'uccidere la nostra compagna e ci spara, quindi in un certo senso ci uccide, e qui scopriamo quello che è effettivamente successo. Tutte queste visioni che abbiamo avuto in realtà fanno parte del nostro rivivere i fatti del passato fino ad adesso, perché noi siamo stati colpiti, siamo però sopravvissuti e nel coma abbiamo rivissuto tutta la vicenda finora. Questa parte finisce, noi ci risvegliamo dal coma e siamo tornati con un bel botto nel mondo reale.
Questo conclude la parte 3 e inizia la parte 4, in cui ci risvegliamo dal coma nel schema più diverso da tutti quanti gli altri. Lo schema è il schema trauma, non dobbiamo uccidere nessuno, ma dobbiamo semplicemente scappare da quello che è l'ospedale. Una musica molto distorta, perché appunto siamo ancora molto in preda alle medicine, lo schermo si muove e sembriamo veramente drogati. Un po' la droga fa da filo conduttore anche a tutto il gioco, perché sembra, in quel caso la droga è la violenza, l'adrenalina del momento. In questo caso appunto è la droga del gattonare in giro da una parte all'altra senza sapere esattamente, senza avere un equilibrio. Però sarà una cosa molto interessante, perché ad un certo punto Jacket ritorna a casa, reindossa la sua giacca, reindossa la maschera e a quel punto sembra guarito, è ridiventato il pazzo omicida che hai visto fino adesso. A quel punto non ci sono più telefonate, lui ha una missione che è quella di andare a prima uccidere Richter, che è appunto quello che gli ha sparato, scopre che sta nel distretto di polizia e quindi la sua missione è andare lì, uccidere tutti quanti i poliziotti, arrivare fino alla cella di detenzione e strozzare Richter con una scena abbastanza intensa, anche se stiamo parlando veramente di qualche pixel disegnato. La missione successiva sarà concludere quello che aveva fatto prima, cioè se ho ucciso mafiosi vuol dire che c'è un motivo, e quindi andiamo alla testa dei mafiosi. Si presenta al palazzo grattacielo dei mafiosi e l'ultima missione di questo capitolo ci vede risalire fino alla cima e andare a sconfiggere in una boss battle quello che è il padre, come viene detto, il capo della mafia, Ussa. Combattimento molto strano questo in realtà, perché si tratta di 3 micro battaglie una di seguito all'altra, una abbastanza catartica perché uccidi delle pantere, quindi uccidere un animale quando tu sei un animale è abbastanza particolare. Poi il braccio destro del boss, che è una donna con la katana, molto, che si muove molto molto velocemente. Questo mi ha ricordato un po' anche una scena tipo Kill Bill, dove ci sono le guardie del corpo un po' sopra le righe, e poi affronteremo il vero e proprio boss, che è lui con questo doppio Uzi che ci spara in continuazione. Dovremo recuperare i coltelli della ragazza per lanciarli e cercare di ucciderlo o comunque ferirlo, fare in modo che non possa più sparare. Sconfitto lui, non potremo però goderci la vendetta finale, perché purtroppo il padre si andrà a suicidare con un colpo alla testa.
Il nostro compito sembra finito quando vediamo che invece c'è ancora un gradino più in alto questo vecchio, il nonno della mafia, che anzi si lamenta di tutto il casino che abbiamo fatto, come un classico vecchio: finitela di far casino a quest'ora, uccideremo anche lui, in maniera molto annoiata. È un personaggio non importante in questo caso, quindi è quasi una forzatura il farlo. Però una volta che avremmo sconfitto, ha ucciso l'ultimo personaggio, e qui rivedo di nuovo in Max Payne la scena in cui ci fermiamo, abbiamo finito il nostro compito, e il protagonista quindi si metterà sulla balaustra, sul terrazzo di quest'ultimo piano, getterà a terra la maschera, quindi uscirà dai panni dell'assassino, ritornerà a se stesso, e farà questo gesto molto semplice, quindi si accenderà una sigaretta e come ultimo atto di gioco lancerà una fotografia, che non ci ha dato sapere ancora di cosa si tratta, ma lo vedremo poi in Hotline Miami 2. In questo caso ancora non viene spiegato cosa sia, per concludere quella che è almeno questa timeline, perché il gioco, come cliffhanger, come colpo di scena, torna indietro come se fosse una videocassetta. Ritorniamo a un punto precedente del gioco per vestire però i panni di un altro personaggio che viene chiamato Biker, perché anche lui è un assassino, ma a differenza del protagonista che usa delle maschere d'animale, lui ha il casco da pilota, da motociclista, e la sua storia è molto particolare, è una storia parallela a quella del protagonista. Si sono già incontrati, perché nel gameplay principale noi uccidiamo questo biker in una delle ultime missioni, e in questo caso riprendiamo invece quello che succede a lui nell'arrivare poi alla sfida contro Jacket. E qui il gameplay rimane bene o male lo stesso, un personaggio che viene utilizzato in maniera differente, non può usare armi da fuoco, lui usa solo armi da mischia e ha tre coltelli da lancio, questo è il suo arsenale base. E quindi veniamo ancora di più messi alla prova, perché le armi da fuoco ci davano un vantaggio perché avevano gittata infinita, e invece con le armi da mischia possiamo solo lanciarle anche alla cieca, però sarà molto più difficile premeditare alcune mosse, dovremo più gettarci all'azione, cosa che comunque è una cosa che ci darà più punti. Ed è un personaggio più emozionale, più emotivo, è una persona estremamente arrabbiata, perché lui ha deciso di non sottostare a queste chiamate, anche lui è un assassino, ma si rivolta contro il sistema a suo modo, e il suo obiettivo è andare alla fonte, chi è che fa queste chiamate. E noi stiamo seguendo proprio la sua storia in queste ultime missioni, come New Game Plus o il DLC, adesso probabilmente sarebbe uscito come DLC adesso.
No, in realtà è una bellissima chiusura, e per me questo è stato un po' il colpo di scena, perché la prima volta che ho giocato la storia di Jacket è finita in quel momento, invece il gioco ritorna indietro come videocassetta. Vediamo quelli che sono i mesi, perché il gioco è ambientato tra l'aprile e il giugno del 1989, e vediamo proprio i giorni che ritornano indietro fino a capire a che punto eravamo arrivati. Biker, personaggio molto interessante, un cambio di gameplay nel finale di gioco molto intenso, perché lo stile di gioco è completamente diverso, gli schemi sono molto più rinchiusi, sono stanze molto piccole, anguste, proprio perché dobbiamo essere veloci, precisi, con le armi da mischia soprattutto. Questo si traduce poi nel bonus che abbiamo alla fine di ogni schema, perché riceveremo punti in base alle kill che facciamo, che dipendono da quanto bravi siamo a fare kill di spettacolari, chiamiamole così, le combo, quindi kill consecutive, la flessibilità, cioè la quantità di armi diverse che andiamo ad utilizzare, mobilità, quanto effettivamente ci muoviamo all'interno dello stage, boldness, che sarebbe l'audacia, il fatto che facciamo delle cose, uccidere tanti nemici contemporaneamente che rischiamo di morire molto facilmente, poi c'è il tempo e un bonus speciale per alcune cose particolari che succedono a seconda dello schema, situazionali. Quindi vedete come tutte queste statistiche premiano il giocatore veloce, preciso, vario e spettacolare, quindi tutte sintomatiche, insomma, di quel tipo di gameplay. Biker, come dicevamo, ha questo obiettivo molto chiaro, che è andare alla fonte delle telefonate. Dopo aver fatto questo combattimento contro Jacket, che andremo a ritrovare all'azienda telefonica, ci sarà la risposta, perché dopo scopriremo che le telefonate provengono hackerando il sistema, perché Biker è bravo a fare questo, e riusciamo a trovare che la fonte delle telefonate sta in uno schema delle fogne, e perché c'è anche qua lo schema delle fogne. Calandoci giù per quello che è un tombino, troveremo una vecchia conoscenza in un certo senso, perché nel gioco c'è questo cameo dei due creatori del gioco, che si si sono travestiti da ripulitori, da spazzini, li troviamo diverse volte negli schemi, non parlano, semplicemente sorridono perché sanno qualcosa, e li troveremo alla fine in chiaramente un posto che fa un sacco di telefonate, telefoni, cavi telefonici ovunque, quindi effettivamente è quella la fonte. Qui ci sono due finali diversi del gioco.
Quello standard, che è un po' una presa in giro, anzi letteralmente una presa in giro degli stessi sviluppatori per un certo tipo di giocatori, proprio degli obiettivi, perché noi siamo alla caccia del sapere forse anche perché hanno fatto tutto questo una volta che li abbiamo trovati, e loro genericamente ti dicono perché no. Nel senso, non c'è nessun motivo particolare, l'abbiamo fatto perché ci girava così. Quindi uno schiaffo alla coerenza dei giochi alla ricerca sempre della storia, del plot, del subplot. In questo caso proprio per il gusto di farlo l'hanno fatto, come la violenza insensata, volendo, che abbiamo fatto finora. È una denuncia, è proprio un dito medio a quello che abbiamo fatto finora al giocatore, che in un certo senso ci delude con questo finale, come ci aspettavamo il grande twist, il grande plot, invece non serve a niente.
Però c'è un finale segreto, chiamiamolo così. Abbiamo parlato di dettagli, prima parlavamo della ragazza e di come si vede il rapporto che si costruisce tra Jacket e la ragazza grazie al fatto che guardiamo quello che succede nell'ambiente, ma se stiamo attenti in ogni schema ci sono dei riferimenti molto chiari, ci sono dei simboli scritti col sangue ed è un simbolo sempre uguale, un cerchio con tre linee che lo tagliano, ci sono dei personaggi che sono morti con la maschera per terra che possiamo recuperare, possiamo usarla nel gioco. Non abbiamo parlato tanto delle maschere, ma oltre alla maschera da gallo ci sono altre 26 maschere, ciascuna con delle proprietà diverse. C'è la maschera di Tony the Tiger, citazione dei Frosties, in cui abbiamo la possibilità di colpire con i pugni e uccidere automaticamente le persone, e tante altre, insomma ce ne sono, le citazioni si sprecano in questo caso. Però quello che vuol dire il gioco è: guarda che non sei l'unico con la maschera, non sei l'unico che risponde alle telefonate, e puoi vedere anche quelli che falliscono le missioni in questa maniera. Un altro grande dettaglio invece sono i pezzi del puzzle. In ogni schema troviamo un pezzo del puzzle, sono 16, ciascuno è una lettera di scarabeo sostanzialmente, che possiamo riarrangiare nel menu di pausa per formare la scritta I was born in the USA. Questo è la password per accedere a quelli che sono i file nel momento in cui Biker va ad hackerare il sistema per avere una risposta vera e propria di che cosa è successo. La lore del gioco viene fuori in quel momento lì, è spiegata brevemente in realtà, ma dà una spiegazione interessante. Ci mostra infatti che questa Miami non si trova nel mondo reale, ma in un universo alternativo in cui i russi sono emigrati per la maggior parte in America, hanno invaso i mafiosi americani in America, quindi c'è una giustificazione del perché ci sono così tanti mafiosi a Miami, e l'organizzazione 50 Blessing, che è appunto quel simbolo tondo con le tre linee, è un'organizzazione nazionalista americana il cui scopo è quello di liberarsi di questa mafia russa. Per questo sono loro a fare queste telefonate. È ancora tutto avvolto nel mistero, ma almeno abbiamo un movente.
Questo è solo uno degli elementi che lasciano molte domande, da alcune risposte, ma lasciano molti retroscena, molti dettagli che vanno poi a essere sviluppati in Hotline Miami 2. E non solo questo, come ho detto, anche la fotografia di prima, alcuni elementi di storia di alcuni personaggi li rivedremo dopo, verranno sviluppati in un certo modo. In questo caso il gioco si ferma qui, dandoci comunque la sensazione di una storia completa. Noi abbiamo finito un arco narrativo, almeno per ora. Sembra quasi che Hotline Miami fosse stato studiato per non avere un seguito. Molte volte si usa questo escamotage di dare comunque un'esperienza chiusa, dando comunque qualche pizzico di incertezza nel caso, probabilmente nel caso il gioco andasse bene, allora lì abbiamo materiale per invogliare, insomma, ad invogliare la gente a richiedere un secondo capitolo. È un piccolo escamotage che si trova ogni tanto. In questo caso effettivamente ha trovato anche la sua fortuna, perché nel gioco successivo, che poi appunto è uscito, vengono spiegate, vengono ampliate ancora di più queste caratteristiche della lore, possiamo chiamarla poi lore, di Hotline Miami. E questo era Hotline Miami, un gioco molto particolare che sono felice di aver recuperato una volta che sono stato convinto a riscommettere su questo gioco, e per questo ho deciso di dargli 7 squille e mezzo su 10. È un gioco, come detto, molto particolare, che al tempo stesso non mi invoglia a rigiocarlo. Finita la storia, e non perché ormai ho conosciuta la storia e il gioco perda interesse, ma forse perché, almeno dal mio punto di vista, dalla mia esperienza di gioco, mi ha saturato dal punto di vista anche della violenza, perché sono abituato a giochi violenti, ad esempio i vecchi sparatutto eccetera, però in questo caso Hotline Miami tratta la violenza in maniera anche intelligente ed educativa in un certo senso, perché ti dà la possibilità di enorme violenza come abbiamo descritto, ma poi ci fa fare anche i conti, ti fa vedere quello che hai fatto e ti responsabilizza, nonostante sia un gioco e poi con tutti gli elementi di design per fartelo pesare il meno possibile, però comunque vogliono farlo. E forse mi ha messo a disagio proprio questa realizzazione, questo metterti in faccia le cose, e quindi è un gioco che ho giocato volentieri, mi è piaciuto molto, anche la storia, tutti gli elementi un po' surreali, un po' psichedelici, i colpi di scena che apprezzo sempre molto nelle storie, anche in giochi molto semplici come questi, qualche guizzo narrativo li apprezzo sempre, ed è per questo che mi è piaciuto particolarmente, solo che appunto mi ha perso un po' il senso di rigiocarlo. Io tra i Miami 2 ad esempio non l'ho ancora giocato, quindi io sono fresco, non so cosa aspettarmi da questo secondo gioco, so da quello che mi ha detto Ace che ci sono molti elementi, come vi ho anche citato prima, che verranno ripresi, verranno ampliati, ho la gioia della scoperta di andarmelo poi a giocare. Questo primo gioco però penso di essere arrivato a un punto che ok, mi basta, l'ho provato, l'ho visto, non ho altra motivazione, sono anche così un po' spaventato a ributtarmi di nuovo in questa avventura. E tu Ace invece cosa ne pensi?
Io ho deciso di dare a questo gioco 8 uccisioni e mezzo, perché ci sono alcune uccisioni che non funzionano, a questo titolo. Parlo di uccisioni perché qua vi risulterò un po' sadico, ma a me piaceva tantissimo vedere quelle che sono le uccisioni a terra, perché tu cosa puoi fare? Puoi buttare giù i nemici e poi premerci sopra, e a seconda dell'arma che hai puoi vedere che cosa fa effettivamente Jacket, strozza, gli distrugge il cranio, prende il martello, prende veramente di tutto e di più per uccidere queste persone, anche in maniera molto sadica. Ad esempio quando siamo nel combattimento con il van, quando escono le persone appunto con le molotov eccetera eccetera, ad un certo punto Jacket prende quello che è il guidatore, lo uccide, ma poi gli rompe le ossa dopo averlo ucciso, gli dà fuoco, quindi è molto molto cruento, crudo. Non dico che sia bello, ma è bello vedere le animazioni, spero di non risultarvi troppo violento, ma effettivamente c'è questo senso di desensibilizzazione molto molto forte. È un titolo che a me è piaciuto tantissimo, ho giocato Hotline Miami 2 e ho delle lenti molto influenzate anche dal seguito, perché io ho giocato il primo gioco, poi ho giocato il secondo, poi ho rigiocato Hotline Miami e ho detto ah che figata queste cose che nel 2 ci sono e vengono riscoperte. A differenza di Yuga però è un gioco che rigiocherei tantissime volte, perché proprio hai questo senso di andare verso il tempo migliore, il punteggio migliore, gli sblocchi ce ne sono tante, oltre alle maschere ce n'è una per ogni livello, più tutte quelle che trovi, più tutte le armi che vai a sbloccare. Ci sono delle armi che dopo un po' diventano un po' assurde, tipo lo skateboard, lo shuriken, veramente ci butti dentro cose molto particolari. E questo è un gioco che esprime quello che è il senso di flow. Non ne abbiamo parlato, ma nei giochi il senso di flow, il flusso di mettersi lì e estraniarsi per essere completamente dentro il gioco, ce l'hai, proprio perché hai questa combo da portare avanti. È un gioco che sicuramente vi consiglio, è un gioco che fa una grandissima affermazione come critica al mondo del videogioco e della violenza nei videogiochi, quindi sicuramente entra nella storia dei videogiochi per questo motivo. Giocatelo, soprattutto giocatelo con mente aperta, e non fate come ho fatto io la prima volta, che dopo un paio di schemi ho detto non mi piace. Credeteci, perché magari i primi schemi vi sembrano così così, ma poi è uno di quei giochi che entra in circolo pian pianino.
E E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e rinnovo, come ho già fatto all'interno dell'episodio, l'invito a parlare di questo Try Miami. Cosa ne pensate, se ci avete giocato, se vi abbiamo incuriosito nel farlo, se siete poi ritornati a ascoltare l'episodio dopo averlo finito e se siete d'accordo o in disaccordo con i pensieri mio e di Ace. Vi rinnoviamo l'invito ad entrare sul nostro gruppo Telegram, sempre più numeroso, sempre più attivo. Ogni giorno ci sono gli argomenti più disparati riguardo videogiochi, con le sue varie sezioni, anche al di fuori degli episodi dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Si parla davvero un po' di tutto, del mondo nerd, del mondo dei giochi al di fuori degli episodi, e con le rubriche, il Vedi alla Voce, che sta riscuotendo sempre maggiori consensi e interazioni da parte vostra. Siamo sempre più contenti delle ricerche che fate, anche viene fuori anche dei concetti e degli esempi molto ispiratori per nuovo materiale, per nuove ricerche che nemmeno io e Ace conoscevamo, ad esempio su alcune cose che avete, alcune chicche che avete trovato. Siamo davvero fieri del gruppo e quindi a chi non ne fa ancora parte consigliamo caldamente di unirsi a questa grande famiglia per discutere ogni giorno di questi grandissimi giochi.
Ovviamente tutte quante le informazioni le trovate sempre su enciclopediadeivideogiochi.it.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.
Sono pentito a una papera.